crisi economica, parliamo un attimo. La settimana scorsa ero responsabile della redazione, viene da me il collega dell'economia e mi dice, martedì, la CISL conferma sui dati di crescita, usciamo dalla crisi. Mercoledì, ritorna il collega dell'economico, l'Unione del Commercio dice la crisi è ancora forte. Giovedì, ritorna il collega dell'economico, comunicato dalla CGL, siamo in piena crisi. Venerdì, ritorna, comunicato dall'associazione costruttori, non c'è orizzonte, la crisi è perversa. Adesso basta, non facciamo più pezzi perché chi ci ascolta non sa più com'è la situazione.
Ma io, più che i comunicati, sta le cifre, scusi. Ma per non c'è da inseguire, io non so, no, io non credo che il problema sia inseguire il comunicato della CISL, della Confesercenti, ma guardare i dati sono lì. I dati sono che in un anno la disoccupazione è passata dal 6 al 9%. I dati sono che il monte ore della cassa integrazione cresce di mese in mese e che ormai quasi tutte le aziende passano l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria perché la cassa integrazione ordinaria è esaurita nelle sue risorse disponibili. I dati sono che ogni mese c'è un numero significativo di giovani con contratti a termine, a tempo parziale, a tempo determinato che non vedono rinnovato il loro contratto e per di più questi non hanno neanche la cassa integrazione che copre il loro reddito perché queste forme contrattuali non hanno gli ammortizzatori sociali che hanno i lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato. I dati sono che siamo a un debito pubblico che è più del 120% del prodotto interno lordo, cioè è il 120% della ricchezza che l'insieme degli italiani con il loro lavoro produce. Abbiamo un debito pubblico che è 20% in più di quello che produciamo in un anno, cifra mai stata così alta, e questa roba ci riguarda perché quel debito pubblico poi si paga con le nostre tasse. C'è una riduzione del potere reale d'acquisto dei salari e dei redditi che è costante, ci sono i dati della crisi, e ci sono tutte le previsioni, a partire dai costruttori, che dicono che in autunno la situazione sarà più grave. Per una ragione molto semplice, perché sono già in crisi gran parte delle aziende che producono beni finali, di consumo finale, chi produce, che ne so, appunto, le scarpe, i mobili, i vestiti, gli elettrodomestici, eccetera. Fino adesso non erano ancora entrati in crisi quelli che producono beni intermedi non finali, che ne so, quelli che producono le turbine elettriche, i grandi impianti, la siderurgia, eccetera, perché quelli sono impianti, come dire, che quando tu produci quella cosa lì sono ordini di lungo periodo e quindi fino adesso gli ordini c'erano ancora, adesso cominciano a chiudersi. Man mano che questi grandi lavori finiscono e vengono consegnati questi grandi impianti, non ci sono il portafoglio ordini vuoto, quindi si cumula la crisi delle aziende che già sono in crisi produttori di beni finali con l'avvio della crisi dei produttori di beni e servizi intermedi, quindi in autunno noi saremo in una situazione più critica. Quindi questa è la situazione.
Sarà
difficile, io naturalmente tutti ci auguriamo che sia meno nero di quello che si dice, però le cifre sono quelle, le tendenze sono quelle, i dati sono quelli. Ora Berlusconi tutti i giorni cerca di spiegarci che non è vero, no? Che non è vero, che la crisi è già alle nostre spalle, che ne siamo già fuori, che tanto basta pensare, basta aspettare un po', in realtà poi il sole arriverà. Cioè, cosa fa Berlusconi? Butta la polvere sotto il tappeto, però da che mondo è che mondo? Buttare la polvere sotto il tappeto non significa che la casa sia pulita, vorrei che fosse chiaro, insomma, no. La verità è che la crisi è lì e il governo non ha una strategia, una terapia per affrontare la crisi. Si vive la giornata. Se io faccio un paragone tra quello che ha stanziato Obama, quello che ha messo sul tavolo Sarkozy, quello che ha deciso la Merkel o quello che ha fatto Bravo, parlo di primi ministri di governi di centrodestra e di centrosinistra, come vedete, ma che tutti hanno messo in campo ricette e strategie anticrisi molto robuste, e poi tutto questo lo comparo con quello che fa il governo italiano, ma c'è da giorno a notte. Allora, vogliamo fare degli esempi, se no dice, vabbè, ma cosa vuoi?
vuol dire?
Allora, c'è la crisi, bene, nella crisi c'è un numero molto più grande di lavoratori che rischia il posto di lavoro, no? Allora, noi continuiamo a utilizzare gli stessi ammortizzatori sociali dei tempi ordinari, cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione che c'erano anche quando la crisi non c'era, con due conseguenze, che in realtà il finanziamento della cassa integrazione ordinaria straordinaria non è in grado alla lunga di garantire tutti coloro che sono messi in cassa integrazione, si sta esaurendo il liquido, e tutti coloro che non sono lavoratori a tempo indeterminato, che sono il 15% del mercato del lavoro italiano, per la prima volta nella storia del paese c'è un 15% di lavoratori che non è a tempo indeterminato, quelli lì non hanno copertura. Noi abbiamo proposto, come lei sa, un assegno minimo di 500 euro, che poi non è una cifra straordinaria, per tutti i precari che perdono il posto di lavoro, che non hanno neanche la cassa integrazione, ci è stato detto no, tutto è finito. Vorrei segnalare che no, non è stato detto no a noi, è stato detto a quei precari. Secondo, le imprese hanno difficoltà, perfetto. Come tu alleggi le difficoltà delle imprese? Se gli consenti di avere un po' più di ossigeno finanziario, una maggiore facilità di accesso al credito, alla liquidità, ai soldi, per fare gli investimenti necessari a reggere la crisi. Bene, sappiamo tutti bene che siccome questa crisi è cominciata come crisi finanziaria e bancaria, tutte le banche in realtà hanno tirato i remi in barca, hanno stretto il cordone delle borse e il credito per le imprese non è diventato più facile, è diventato più difficile. In una fase nella quale bisognerebbe rendere il credito più facile, in realtà in questo momento le banche stanno accelerando la richiesta di rientro a chi è esposto. Abbiamo avanzato delle proposte perché non fosse così. Non ci è stata data una risposta. Adesso finalmente si è fatto un accordo, speriamo che valga, l'altra settimana, ma dopo un anno, è un anno che noi insistiamo che bisognava prendere delle misure che consentissero alle imprese di avere un accesso al credito più facile. Fino adesso non c'è stato. Terzo, noi abbiamo 8.000 comuni in Italia. 4.500, 5.000 di questi comuni, cioè il 55-60%, ha quello che si chiama in termine tecnico, ha degli avanzi primari, tradotto in una cosa semplice, ha il cassasoldi, non è in debito, va bene? Sulla base delle attuali leggi di contabilità della finanza pubblica, questi soldi possono essere spesi soltanto per alcune finalità e non altre, no? È il cosiddetto patto di stabilità interno. Noi abbiamo chiesto a Tremonti ripetutamente che si allenti questo patto di stabilità, o meglio, si consenta non a chi è in deficit, ma a chi ha dei soldi, chi è virtuoso, di poterli spendere, perché se li spende accelera per esempio i pagamenti alle imprese che lavorano per le pubbliche amministrazioni e aspettano i soldi un anno, due anni, tre anni. Possono aprire cantieri di natura territoriale locale per fare opere e investimenti pubblici, cioè consentire a questi comuni di spendere soldi è un modo per mettere risorse, no, a disposizione dello sviluppo per arginare la crisi. È stato approvato su nostra proposta un ordine del giorno che vincola il governo a modificare le clausole che vincolano i comuni a consentire di spendere più facilmente. A tutt'oggi questo ordine del giorno è inerte, cioè il governo non ha preso i provvedimenti per. Abbiamo detto, c'è una situazione di sofferenza sul reddito delle famiglie e in particolare delle famiglie medio-basse. Dopo la social card che è stato un buco nell'acqua clamoroso, vogliamo prendere qualche provvedimento minimo che dia un po' più di fiato e di respiro ai redditi a partire dai redditi medio-bassi, e se si vuole fare una, non enorme, ma una qualche piccola forma di riduzione fiscale, la vogliamo fare prima di tutto sulle fasce di reddito basse per dare un po' più di fiato ai redditi? Silenzio. La situazione è, il decreto anticrisi che è stato approvato l'altro giorno, io vorrei far notare, a parte in modo pasticciato con cui è stato scritto, per cui Napolitano ha dovuto intervenire più volte per farlo riscrivere, ma a parte questo, è un manifesto, non è un documento che serve a arginare la crisi, cioè non è una legge che serve, perché è una serie di intenzioni. Gran parte degli articoli di quel decreto non ha copertura finanziaria, cioè non hai soldi per fare le cose che sono scritte in quegli articoli, sono intenzioni, e di buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno anche in questo caso. Non c'è una strategia, e non lo dico io adesso, vabbè, tu sei uno dell'opposizione, lo dici, no, lo dicono tutte tutti gli istituti che studiano le tendenze della crisi, dall'OCSE all'Unione Europea, al Fondo Monetario, alla Banca Mondiale, a tutti gli istituti di analisi dell'andamento economico, ci dicono che l'Italia è il fanalino di coda, quello che rischia di più, e che per questo bisognerebbe mettere in campo di più, e che invece noi stiamo mettendo in campo di meno. Quindi il problema non è il comunicato della CISL, della CGIL, il problema è che siamo in questa situazione. Io penso che io sono curioso di capire come Tremonti farà la legge finanziaria. Sono proprio curioso di sapere come farà. Perché mi pare che non ci sia proprio un minimo di idea su come mettere in campo delle misure. Siamo al 6 di agosto. Il 10 settembre il Parlamento inizia la discussione della finanziaria, dobbiamo aspettare 4 settimane per vedere. Allo stato attuale mi sembra che siamo nella nebbia più assoluta, e sono preoccupato perché in assenza di autunno la situazione economica è davvero più grave. Beh, come la si affronta? Come la si argina? Guarda, questo è un problema serio.
Quindi lei è pessimista, non
sono vero. Io per natura sono ottimista, nel senso che vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, perché parto dall'idea che tanto è mezzo, e quindi è meglio vederlo mezzo pieno che mezzo vuoto. Quindi non sono pessimista per natura. Il problema non è essere ottimisti o pessimisti, qui avere consapevolezza del fatto che o c'è uno scatto o c'è un salto da parte del governo, ma non la vedo, confesso che non lo vedo, o se no rischiamo di tutto. Dico solo questo, naturalmente lo dico con preoccupazione, mi auguro che ci sia un sussulto nel governo di consapevolezza che non si può stare così e che serve un cambio di passo, un cambio di marcia, chiamatelo come volete, insomma bisogna prendere le misure che fin qui non sono state prese, e noi spingiamo perché siano